Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.
Buongiorno, oggi è il terzo appuntamento che abbiamo messo in campo e oggi parliamo di un'altra questione abbastanza significativa, insomma, che più o meno da 100-180 anni, una roba del genere, che è la scuola. Perché da quando poi la scuola è diventata scuola pubblica, e questo qui siamo alla fine del 1800, con una legge che aveva, diciamo, che aveva creato i primi due anni della scuola elementare come scuola pubblica, per questo che poi alcuni di noi, io compreso, quando facevo le elementari, dopo i primi due anni dovevo fare gli esami. Chiaramente sembra una cosa assurda, però era così, perché quella legge della fine del 1800 istituiva i primi due anni, poi la cosa è andata avanti. Comunque, quindi da 140 anni parliamo di scuola pubblica. Allora, iniziavo con una citazione da Althusser, Louis Althusser, il quale nel suo scritto sugli apparati ideologici di Stato, uno scritto, diciamo, che fece storia, insomma, che rimane un po' nel tempo, e a me è sempre rimasto appunto nella memoria le descrizioni degli apparati ideologici di Stato, che sono, che ne so, la polizia, i tribunali, la famiglia e anche la scuola. Allora diceva: alcuni agiscono di più con una dimensione di forza, e altri con l'ideologia. Chiaramente la scuola agisce di più con l'ideologia. Quindi la scuola è un apparato ideologico di Stato che funziona attraverso l'ideologia. Bene, un altro testo, perché ogni tanto io ricordo questi testi degli anni 70, poi continuamente ristampati, tra l'altro, alcuni, altri che si sono persi, ma sono diciamo basilari per quanto riguarda una certa, diciamo così, visione del mondo di sinistra o marxista, insomma, quindi noi trattiamo queste cose. Era un libro che si chiamava Scuola, Potere, Ideologia, è un libro collettaneo, e nel quale appunto vi era, un saggio per esempio era di Barrington Moore Jr. sulle questioni storiche, se la storia fosse fatta coi sé. Quindi, come vedete, argomenti abbastanza inusuali, insomma. Ecco, in un saggio c'era scritto che ogni Stato ha la scuola che si merita e viceversa, nel senso che Stato e scuola sono lo specchio della situazione sociale presente in quel paese, insomma, quindi non si scappa. Bene, oggi, visto che poi siamo in periodo di Sanremo, c'è questa questione che la scuola è come Sanremo di adesso, che è lo specchio dello Stato. Quello dura una settimana, la scuola va avanti praticamente quasi un anno. E allora, in questo specchio, vi sono due indicazioni di fondo che escono ultimamente. Uno è una scuola come abito su misura per ogni studente, e quindi a secondo delle necessità dello studente ci dovrebbe essere una scuola, e questo è quello che va per la maggiore. Gli ultimi ministri della pubblica istruzione, compreso Berlinguer, che è stato ricordato da poco, anche perché è morto da poco, e esaltato, insomma, nella sua azione, avevo in mente questa scuola abito così, che doveva in qualche modo essere, si può dire, perfetto per ogni studente. Ecco, infatti lui, mi ricordo, adesso sto divagando troppo forse, ma è così perché in scuola ci sono stato 40 anni, per cui mi ricordo che lui diceva che a novembre occorreva fare una piccola, una piccola vacanza, una settimana di vacanza, perché gli studenti erano ormai stressati, erano stanchi dal periodo scolastico che va da settembre a novembre. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Bene, allora uno è l'abito su misura, quell'altro invece è la scuola, questa è l'idea che alcuni hanno sempre di meno, tra i quali ci sono anch'io, sia una vetta da scalare, nel senso sono dei risultati da raggiungere, bisogna raggiungerli in qualche modo, altrimenti evidentemente si resta ad un livello diciamo inferiore alla conoscenza media o di base che si intende dovrebbe andare bene insomma per tutti quanti. E perché in questo modo arrivare a questa vetta sarebbe una specie di inizio di vittoria rispetto all'ignoranza di ognuno di noi. Allora anche qui, vincere l'ignoranza o stare bene in classe? Perché lo stare bene in classe è considerato un elemento diciamo importantissimo, ognuno deve stare bene in classe col proprio abito. Allora per quello che adesso nelle scuole ci sono tutte queste diciamo connotazioni degli studenti che riguardano difficoltà di apprendimento, dislessia, disgrafia, discalculia e chi più ne ha più ne metta. Ora è chiaro che io posso ricordare quando io andavo a scuola, tutte queste cose non ce n'erano e si diceva quello fa più fatica di un altro, quello. Ma già allora c'erano delle simpatie per queste difficoltà. Ne ricordo una perché questa è simpatica, sempre quando facevo le elementari, quindi diciamo negli anni 50 del secolo scorso, quindi siamo appena finito il periodo dei dinosauri, insomma, mi ricordo c'era un mio compagno di classe che era seduto in fondo e non parlava mai, lui non diceva niente. Bene, lui l'hanno promosso tutti gli anni perché stava zitto. Quindi, come vedete, queste simpatie nella scuola per le difficoltà ci sono sempre state. In tutti i casi adesso vengono definite da un curriculum, diciamo, da un progetto che viene indirizzato alla singola persona e quindi bisogna fare dei piani differenziati per quello che ha delle difficoltà di qualsiasi tipo, che poi in fondo vengono provate da centri dove ci sono psicologi che approvano tutto, basta pagare. E si arriva a questa questione, no? della cura, diciamo così, dello spirito un po' deficitario, un po', si può dire, un po' toccato, un po' meno complesso, ecco, dello studente. Allora bisogna curarlo bene, bisogna assisterlo e accompagnarlo verso la promozione, logicamente, perché il motivo è chiaramente quello. Ora, anche questa questione qui ha particolarmente rilievo soprattutto nelle grandi città, dove ci sono delle persone che si sanno diciamo aggirare, che si sanno muovere in queste montagne russe di associazioni e di psicologi. Nelle città, ma nelle province la cosa è molto meno diciamo presente. Dico questo perché racconto sempre un altro particolare. Io lì allora insegnavo al liceo Parini, che è un liceo molto conosciuto anche a livello nazionale, insomma, per tante ragioni, soprattutto per le lotte degli studenti negli anni 60. Anche qui ci sarebbe un bel po' di cose da dire, perché poi io ho fatto un certo lavoro su questa faccenda, ho conosciuto quelli che erano lì in quel periodo, ma questo magari un'altra volta. Allora, in quel periodo venne chiesto ad alcuni insegnanti se lo volevano dalla scuola normale di Pisa, se volevano andare lì una notte, quindi due giorni, una notte, per vedere come funzionava. E io andai perché mi interessava. La normale è un'istituzione importantissima, praticamente sulla esempio di quella francese, nel senso è un eco della rivoluzione francese, di Napoleone, soprattutto della rivoluzione francese. Infatti anche a Parigi c'è la normale con normale superiore e c'è la normale a Pisa. E mi ricordo, l'avevo visto, poi ci sono passato altre volte, ma mi ricordo allora, eravamo un gruppo di insegnanti, diciamo, l'organizzazione di questa scuola, che è veramente eccezionale, la racconto in pochi minuti. Allora, è una scuola che bisogna frequentare, logicamente, e frequentare contemporaneamente l'università. Bisogna superare gli esami all'università di Pisa e gli esami alla normale. Ci si fa un mazzo tremendo, però è una scuola dove non si paga niente, anzi, agli studenti viene dato un piccolo argent de poche per le proprie necessità, e hanno a disposizione torri piene di libri che possono prendere, senza chiedere niente, prendere, lasciare, ritornare. Una cosa bellissima. Infatti, diciamo, chi poi può accedere alla normale sono veramente in pochi. Perché ci hanno chiamato noi insegnanti dei licei di Milano? Perché dalle città andava pochissima gente. La stragrande maggioranza erano studenti che arrivavano dalla provincia. E quindi cosa vuol dire? Che in provincia il senso da dare alla scuola era logicamente diverso da quello che veniva dato dagli annoiati studenti della città. E annoiati, vi dico questo, negli anni 90, figurarsi adesso. E ancora, per esempio, a Parini vi era un gruppo di, ancora in quel periodo, tra gli anni 80 e 90, un gruppo di studenti di Democrazia Proletaria che cercavano di fare lavoro politico, figurarsi adesso. Cioè, sarebbe impensabile. Comunque, la questione era questa: dalla provincia arrivavano la maggioranza, la stragrande maggioranza degli studenti alla normale, dalla città arrivava praticamente nessuno. Allora, ci hanno chiamato lì per cercare di spingerci a spingere a loro volta gli studenti meritevoli che riuscivano ad avere una diciamo riscontro alto, un livello alto a scuola, al liceo, a scriversi, a tentare di superare gli esami della normale. Tutto questo per dire che la scuola Abito da Sartoria sarà anche bella, la scuola che porta ognuno ad avere, come si può dire, un momento, un luogo, diciamo, di caldo in cui stare bene in classe, però lo studio è qualcosa di serio. Adesso lo diceva anche Gramsci, insomma, no? E ricordo, diceva, bisogna studiare il latino. Perché? Perché serve a qualcosa? No, perché non serve a niente, ma il latino serve ad una, come si può dire, ad una struttura che si costruisce nel campo della cultura. Il latino struttura la persona, quindi bisogna studiarlo, fare fatica. Chi è che dice adesso fare fatica? E allora nessuno, però ogni tanto c'è qualcuno che viene fuori esaltando Gramsci senza ricordare almeno queste cosucce. Vabbè, champagne. Quindi la questione generalizzata è questa: bisogna fare lezione. Facciamo lezione. Qualche anno fa tenevo sulla rivista dell'AMPI una rubrica che è appunto intitolata Tutti in classe, in cui sono andato a riprendermela. Nel 2008 avevo visto due questioni e avevo intitolato più o meno tutte quante queste questioni scolastiche come Facciamo lezione. Ecco, vi leggo qualche riga di quello che avevo scritto. Allora, facciamo lezione, un appello al normale e sano buonsenso, dalla profondità della scuola italiana, dagli insegnanti, cioè il fare lezione, che sembra strano, eppure voi andate a proporre come insegnanti il fare lezione, vi accorgerete che tutti, sì, però bisogna vedere quando andare in classe, come, dove, gli studenti, il recupero, facciamo lezione. E questo castello kafkiano del recupero sta portando ad emersione il quasi mortale stato della scuola italiana. Cosa mai si dovrebbe recuperare e perché? La cultura a scuola si produce con percorsi complessi tra insegnanti e studenti. Non si deve pensare ad un sapere come ad una fila di mattoncini che devono essere messi al proprio posto. Quale poi? Se ne manca uno bisogna correre a prenderlo. Tutti quanti abbiamo buchi, ritardi e insufficienze conoscitive. Non vi è una strada maestra per il sapere, noi insegnanti dobbiamo insegnare ad imparare, oltre che a mettere logicamente in fila nozioni. Si tratta in definitiva di lavorare su approfondimenti di metodo, di sapere di base, di capacità di fondo e di inventiva. Basta con questa deriva ansiogena dove ad ogni voto negativo deve corrispondere un recupero immediato. I nostri studenti non sono cani da riporto, facciamo lezione. Ecco, qui ci sono alcuni punti che andrebbero tutti quanti discussi, però una questione è questa. Nella evoluzione normale di un anno scolastico capita di avere qualche problema, capita di avere qualche insufficienza, e questo non vuol dire niente, vuol dire solo mettiti a lavorare e fai meglio. Invece se voi, e questo è capitato anche a me, ma capita a tutti ancora di più, quando in classe uno studente, non so, arriva a prendere un votaccio, tipo prende 5, 4, 3 addirittura, subito la famiglia si porta a scuola, chiede un incontro con l'insegnante perché deve capire perché suo figliolo ha preso un'insufficienza. Allora, la cosa di solito quasi sempre è abbastanza semplice, che aveva studiato poco o niente. Punto. Ma questo non risolve niente per quanto riguarda le moderne ansie delle famiglie. Ci vuole una ricomposizione, diciamo, psicologica più legata alla situazione. Allora, non basta dire aveva studiato poco, bisogna inventarsi chissà che cosa. Ecco, il sapere è qualcosa di molto ampio, di molto complicato, e questa che avevo scritto era un appello che terminava con un invito a togliere un po' di burocrazia, un po' di stupidaggine per arrivare all'aspetto più fondamentale, che è questo, studiare, insomma. Quindi bisogna fare questo. Ora è chiaro che con tutta questa strumentazione digitale, la scuola a distanza, così, si possono fare molte cose che prima non si potevano fare, e si può anche usare tutta questa faccenda, però sempre avendo come indicazione quella, appunto, che bisogna arrivare a un rapporto positivo con il proprio lavoro. E chiaramente questo perché è così? Ma perché, diciamo, ultimamente, negli ultimi anni, la richiesta del mondo del lavoro, perché questo poi è quello che è abbastanza risibile. Infatti c'è proprio l'immagine della scimmia sulla tastiera del computer. Quindi è tutto molto più semplice di quanto un minimo di acculturazione potrebbe dare. E quindi evidentemente per le richieste del lavoro, le richieste, diciamo, medie, usuali del lavoro, ogni capacità scolastica, ogni livello di cultura è troppo elevato, non gli serve, bisogna che tutti quanti, cioè, dovrebbero essere ignoranti, insomma. E allora il rapporto, l'equiparazione fra scuola e lavoro sarebbe ottimale, cioè gli ignoranti che lavorano, e anche perché un ignorante che lavora chiaramente porta meno problemi che una persona acculturata e o intelligente che lo fa. Per questo che è necessario una sorta di ricomposizione costante nella scuola, a livello di recupero di buchi, che poi non serve a niente perché già quello che c'era era abbastanza visibile, e nel quale si dovrebbe praticamente continuamente ritornare su questioni che sono state tralasciate per l'ovvia ragione, appunto, che dicevo prima, cioè che lo studente non studia. E allora bisogna arrivare a delle soluzioni. Le soluzioni sono queste: rimettere in piedi questa questione del fare lezione. Ma chi lo fa? Allora, a questo governo vanno benissimo le persone ignoranti. Qualche anno fa, nel 2019, avevo scritto assieme ad altri compagni della scuola, assieme ad altri compagni nel senso di insegnanti, ma anche compagni nel senso politico, un libro che erano gli atti di un incontro che avevamo avuto, appunto, a scuola, e che abbiamo intitolato La scuola dell'ignoranza, il testo del 2019, edizione Mimesis, così faccio un po' di pubblicità anche a quello che ho fatto io. Il mio scritto si intitolava proprio Contro la scuola dell'ignoranza, e ormai sull'ignoranza ne stanno picchiando, diciamo, in molti. È appena uscito un libro di Burke, un americano, intitolato L'ignoranza, Perché questo è diventato un elemento, diciamo così, di distinzione di tutti coloro che in qualche modo si presentano sulla scena sociale. L'ignorante va molto più di moda che non l'intelligente o l'acculturato. A Milano gira ma poi questo è andato un po' in tutta Italia, una trasmissione che si chiama l'imbruttito, e una delle modalità dell'imbruttito milanese sono proprio delle interviste fatte a persone che passano per strada. Ecco, in una di queste c'è l'intervistatore che dice ignoranza o intelligenza, e quelli gli rispondono ignoranza, bello mio, ignoranza per sempre, vai, mentre ballano, bevono e fanno casino. Ecco, l'ignoranza. Allora, per essere ignoranti è abbastanza semplice, perché ci sono mille motivazioni, e per riguardo alla scuola una motivazione per esempio potrebbe essere quella che l'insegnante non riesce a rendersi attrattivo rispetto agli studenti. Ecco, allora riporto questo e poi arriviamo verso la fine perché ho già parlato anche troppo. Un famosissimo sociologo che si chiama Tolstoj Veblen, che ha scritto La teoria della classe agiata alla fine del 1800, che è un testo classico fondamentale per capire quello che è la società odierna, era uno che faceva un po' fatica a essere preso, diciamo, dall'istituzione scuola, perché era un tipo un po' balzano, però aveva una testa non indifferente. Come insegnava lui? Ve lo leggo dalla presentazione che è stata fatta dal suo libro, da Wright Mills, un testo appunto, La teoria della classe agiata, pubblicato da Einaudi. Allora, questo Mills scrive: si dice che fin da giovane Veblen parlasse in modo confuso e quasi incomprensibile. I suoi studenti lo trovavano noioso ed egli non fingeva di amarli molto. Era un vecchio che non faceva passi falsi, magro e senza padroni, detestato da grassi parassiti. Il numero ridotto degli studenti dei suoi corsi, scoraggiati dall'apparente casualità erratica, cioè che non si capiva dove voleva andare a finire, dei corsi, e dalla difficoltà di prendere appunti. Lui tiene corsi con una voce sempre uguale, improntata a una ben coltivata ironia. Non prende posizione verso questo, verso quello, i corsi sono ostici, Veblen li scoraggia verso gli studenti e li scoraggia oltre che con l'andamento apparentemente incolore delle sue lezioni, assegnando come studio libri ponderosi, tomi in lingua straniera, soprattutto tedesco. Siamo in America. Ecco. Poi la presentazione va avanti e dice: maggiore rapporto ce l'ha con i ragazzi più grandi di età, che rimarranno sempre legati a lui. Allora, cosa vuol dire? Che ci vuole una certa maturità per stare a scuola. Cioè, non basta prendere, iscriversi e andarci. Bisogna capire che sei in un punto importante. E capire, per esempio, che la scuola deve essere formativa, altrimenti non ha senso di esistere. Io questo senso della formazione scolastica l'ho avuta soprattutto quando ho fatto le scuole superiori e gli ultimi anni e l'università. Mi sono accorto che queste erano scuole formative, ma eravamo noi che volevamo essere formati. E l'ultimissima cosa è che durante un'occupazione della mia scuola superiore, che era praticamente ragioneria, quindi niente di eccezionale, oggi fa abbastanza impressione il raffronto fra la ragioneria di allora e quella di oggi. Comunque, avevamo occupato la scuola e io ero lì in un gruppo di persone che parlavano di questo. C'erano quelli più grandi di età, e non ero arrivato alla fine, i quali dicevano: ma io sono capace di leggere i libri, sono capace di capire quello che c'è scritto, non ho bisogno dell'insegnante. Ecco, questo non aver bisogno dell'insegnante, non aver bisogno politico, non avere un bisogno, diciamo così, istituzionale. È su questo che bisognerebbe, diciamo, riflettere. Grazie, alla prossima.
Tanto per parlare. Con Tiziano Tussi.